Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Fatevi la domanda: io mi sento amato da Gesù? Io mi sento amata da Gesù? Per Lui non siamo mai degli estranei, ma amici e fratelli. Eppure non è sempre facile distinguere la voce del pastore buono. State attenti. C'è sempre il rischio di essere distratti dal frastuono di tante altre voci. Oggi siamo invitati a non lasciarci distogliere dalle false sapienze di questo mondo, ma a seguire Gesù, il risorto, come unica guida sicura che dà senso alla nostra vita.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Oggi è nostra ospite la dottoressa Patrizia Miracola, che è direttore del Museo di Palazzo Altieri di Oriolo Romano. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie a voi, grazie di avermi contattato e a tutti i ascoltatori. Buongiorno.
Il Museo di Palazzo Altieri ospita sabato prossimo e domenica, quindi sabato 13 e domenica 14 maggio, un convegno. Si tratta in realtà del primo convegno internazionale dedicato in maniera specifica all'araldica religiosa. Ma come mai proprio al Museo di Palazzo Altieri?
Beh, perché Palazzo Altieri possiede una galleria dei papi, una galleria che veramente è una raccolta preziosa di tutte le immagini dei pontefici, dal primo San Pietro ai giorni nostri, e quindi è un esempio raro di immagini, non solo di immagini dei pontefici, ma anche sono rappresentati gli stemmi e la biografia, e quindi per l'araldica religiosa è una riflessione, un momento di studio importante, anche perché la collezione, pur essendo così preziosa, è poco conosciuta anche nel mondo dell'araldica stessa, quindi è un momento per aprire la galleria e il museo agli studiosi e a tutti coloro che non conoscono questo luogo.
Lei parlava appunto di studiosi, le due giornate di cui parlavamo vedranno in particolare la prima giornata, quella di sabato, impegnati 18 studiosi di araldica, non soltanto italiani.
No, esattamente, noi abbiamo voluto dare proprio questo respiro internazionale per allargare sempre di più gli orizzonti di studi su questa importante collezione, che presenta ben 268 dipinti ad olio, che è stata creata intorno alla metà del 600 ed è l'unico esempio al mondo, quindi è veramente una cosa preziosa, una raccolta rara. E appunto il giorno, il 13 sabato, avremo studiosi anche che vengono dalla Spagna, dalla Francia, dalla Germania, e che sono esperti appunto di araldica religiosa. Diciamo che il tema dell'araldica religiosa all'interno del mondo degli studi araldici è un argomento, diciamo, specifico, di nicchia, e quindi riveste un particolare interesse anche per gli studiosi.
Quali saranno i temi trattati appunto o alcuni dei temi, ovviamente,
sì,
non tutti?
Certamente, innanzitutto ci sarà una presentazione della storia della galleria, il suo significato, perché è stata voluta, e saranno, diciamo, introdotti questi temi dai rappresentanti dell'Istituto Internazionale d'Araldica, di Araldica. Poi verranno trattati dei temi anche più tecnici che riguardano il restauro effettuato circa 3 anni fa di tutti i dipinti della galleria. Ci saranno degli approfondimenti sull'araldica e imprese mediche al tempo di Leone X. Un'introduzione del professor Luigi Borgia sugli stemmi ecclesiastici dedicati soprattutto alla famiglia Borgia, poi l'araldica dispersa e poco conosciuta, insomma diciamo abbiamo voluto dare un respiro ampio a questa tematica proprio perché tutti fossero poi uniti da un stesso intento, dedicarsi proprio a guardare anche e a studiare questi dipinti meravigliosi, perché sono veramente di alta qualità, non sono firmati perché non è un unico autore, un unico artista, pensiamo che siano stati coinvolti più artisti in questa impresa, ma che abbiano mantenuto un filo diciamo estetico e logico nella composizione, per cui tutti i quadri sembrano molto simili, ma in realtà non lo sono.
Ma questa galleria è normalmente visitabile nella visita del museo o no?
Sì, certamente la galleria è una parte diciamo del palazzo, è l'ala sinistra del palazzo ed è visitabile come tutti i saloni del palazzo, perché il museo è aperto tutti i giorni tranne il lunedì dalle 8:30 alle 19:30, tra l'altro Oriolo è abbastanza vicino a Roma, è facilmente raggiungibile anche con il treno, quindi diciamo la galleria in qualsiasi momento può essere visitata, è sempre aperta, perché il Museo di Palazzo Altieri è uno dei 43 musei che fanno capo al Polo Museale del Lazio, quindi è uno di quei luoghi che pubblicamente è sempre aperto tutti i giorni a coloro che vogliono venire qui a trovarci.
Benissimo, allora grazie alla dottoressa Patrizia Miracola, che è il direttore del Museo di Palazzo Altieri di Oriolo Romano, ad essere stata in nostra compagnia. Ricordiamo l'appuntamento quindi di sabato 13 e domenica 14 maggio con questo primo convegno internazionale sulla araldica religiosa. Grazie ancora.
Grazie a voi. Arrivederci.
Ed ora ascoltiamo una canzone di una delle più grandi cantanti italiane, Mina. Una voce inconfondibile, dotata di un'ampiezza, di un'estensione, di un'agilità veramente straordinarie, basata su una tecnica solidissima che le permette di continuare a cantare dopo più di 50 anni di carriera. Ma forse la dote su cui si basa in maniera particolare il successo di Mina è indubbiamente la sua capacità interpretativa, come ben dimostra il brano che stiamo per ascoltare, il cui titolo è «E se domani».
E se domani io non potessi rivedere te, mettiamo il caso che ti sentissi di me, quello che basta all'altra gente non mi darà, nemmeno l'ombra della perduta felicità. Thank you.
È una kermesse dedicata alla voglia di pace, quella che vedrà sabato a Padova migliaia di giovani da varie parti del mondo insieme a responsabili della politica, dell'economia e delle religioni. L'appuntamento è organizzato per la quarta volta dal CERMIG di Torino, fondato da Ernesto Olivero, che spiega i contenuti dell'iniziativa al microfono di Padre Vito Magno.
Ernesto Olivero, qual è l'obiettivo che si propone l'appuntamento mondiale dei giovani che si svolge a Padova?
L'odio non vincerà. Bisogna ripartire dall'amore, che è la sintesi della giustizia. Noi siamo in un mondo che non è giusto, perché ci sono troppi morti di fame, troppa gente che scappa di casa, troppa gente che va in carcere e resta in carcere per tutta la vita. Un mondo così non è un mondo a misura di Dio, a misura dei giovani.
Ha idea di come si possa uscire dalla spirale dell'odio?
Il buio come si annulla? Con la luce. Dobbiamo diventare più luce, dobbiamo diventare più buoni, perché la bontà può essere l'arma determinante per combattere l'ingiustizia.
Perché però il CERMIG, nato come gruppo di sostegno alle missioni, si occupa con tanta passione dei giovani?
Perché delle donne di Dio come Madre Teresa di Calcutta, degli uomini di Dio come Don Elder Camara, che la Chiesa ha proclamato santi, ma che noi consideravamo già santi dal momento in cui li abbiamo conosciuti, guardando il nostro cuore ci hanno detto: continuate pure a fare tutto il bene che potete fare per le carità, questo fate bene, farete bene, ma Gesù si aspetta qualcosa di più importante da voi, che mettiate i giovani al primo posto. Allora abbiamo messo da allora i giovani al primo posto.
Ernesto Olivero, l'ultimo suo libro l'ha intitolato Giovani per sempre. È forse un'affermazione autobiografica?
No, è il racconto della nostra storia con i giovani, è la storia dei giovani che non si arrendono al male, dei giovani che hanno imparato a dire dei sì e dei no, perché se il CERMIG riesce a fare tante cose, perché tantissimi giovani seguono i consigli e i nostri desideri e li facciamo diventare i loro desideri.
Il prossimo sinodo dei Vescovi parlerà dei giovani. Ha un desiderio da esprimere, o meglio da tenere presente nelle discussioni che si faranno?
Ma che gli adulti non parlino più. Che ascoltino i giovani, che ascoltino le loro tragedie, che ascoltino le loro fesserie. Se l'ascolto è vero, può avvenire quello che dice Malachia. I padri finalmente si riconciliano con i giovani e i giovani possono riconciliarsi con i padri. Oggi c'è una frattura assoluta, quindi bisogna smettere di parlare di giovani, bisogna farli diventare protagoniste. A Padova, insieme ai giovani, abbiamo fatto la nuova carta dei giovani, che è un patrimonio che vorremmo fosse un patto tra generazioni.
In oltre 50 anni il CERMIG ha certamente visto tanti miracoli, fra virgolette naturalmente. Può raccontarne uno che riguarda i giovani?
Che la nostra casa la gestisse chiunque in modo serio costa quasi 800.000 euro al giorno. E noi la facciamo funzionare senza i nostri soldi, ma con dei giovani meravigliosi che stanno dando la vita, che stanno cambiando alcune loro impostazioni. Questo è il miracolo più forte del CERMIG.
Un miracolo, Ernesto Olivero, e anche le vocazioni sacerdotali e religiose scaturite dal volontariato del CERMIG.
Noi abbiamo avuto già un centinaio di vocazioni e io sentivo abbastanza dall'inizio che avremmo avuto anche tanti sacerdoti che sono partoriti dall'arsenale, quindi per la prima volta un laico, io sono un laico, sono sposato con dei figli, con dei nipoti, la Chiesa ha accettato che fosse il responsabile di questa nuova fraternità dove ci sono dei sacerdoti e a Dio piacendo già 2 anni fa circa e 3 ragazzi sono diventati sacerdoti e ce ne sono altri che si stanno preparando a diventare sacerdoti nella Chiesa naturalmente, ma io ho un desiderio che il Signore ci aiuti ad avere almeno 1.000 vocazioni sacerdotali, perché bisogna rievangelizzare un po' il mondo, ma sacerdoti che diventano veramente uomini di Dio, monache che diventano veramente donne di Dio.
Grazie a Ernesto Olivero, fondatore del CERMIG di Torino, e grazie a Padre Vito Magno che lo ha intervistato per noi. E adesso andiamo a Torino, perché proprio oggi, giovedì 11 maggio, Ci sono tre avvenimenti in realtà dedicati ad una figura veramente poliedrica del Novecento, Mario Lattes, quindi un convegno, una mostra ed anche la dedicazione di un giardino. Parliamo di Mario Lattes, appunto di questa personalità così eclettica che è stato editore, pittore, scrittore, animatore culturale dal dopoguerra in poi, con il professor Walter Boggione, che è appunto l'organizzatore di questo convegno. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi e grazie.
Dunque, il convegno si intitola Delle mie questioni, Mario Lattes, operatore culturale. Il fatto di chiamarlo Delle mie questioni ovviamente non è casuale.
Certamente no, Questioni è il titolo della rivista a cui Mario Lattes ha dato vita. Prima si chiamava Galleria, ma per un anno soltanto, e poi successivamente ha scelto per l'appunto il titolo Questioni per questa rivista che comincia ad uscire a partire dal 1953 fino al 1960. E Questioni è un titolo emblematico perché vuol portare l'attenzione sulla necessità del dibattito intellettuale. È una prospettiva molto nuova, molto originale in quegli anni. Le riviste letterarie hanno quasi sempre una forte impostazione di tipo ideologico. Invece in questo caso quello che interessa a Lattes è proprio fare una sorta di palestra in cui possano confrontarsi e interagire personaggi anche molto lontani e diversi tra di loro dal punto di vista ideologico.
Quali saranno gli studiosi che parteciperanno e quali aspetti metteranno in evidenza?
Sì, il convegno si svolgerà al mattino, dalle 10 alle 12, si svolgerà stamattina dalle 10 alle 12.30 nel circolo dei lettori, e sono previsti quattro interventi, tre legati proprio alla rivista Questioni. Paolo Mauri parlerà soprattutto degli aspetti di carattere letterario, Carlo Augusto Viano delle componenti filosofiche e Alessandro Botta delle questioni di carattere pittorico e più in generale legate alle arti anche applicate. Lattes è uno dei primi a interessarsi in maniera straordinaria per esempio al design, e l'ultimo intervento, quello di Pompeo Bagliani, riguarderà invece l'attività di editore e la trasformazione che la casa editrice Lattes ha avuto nel corso del dopoguerra, dopo i travagliati anni appunto della guerra, in cui molto difficili per una casa editrice di proprietà ebraica sostanzialmente.
Una casa editrice che era stata fondata già alla fine dell'Ottocento dal nonno di Mario Lattes.
Sì, certamente, e che aveva conosciuto, come dire, un percorso piuttosto variegato, trovandosi costretta, ecco, mi piace ricordare, visto che parlavamo della Seconda Guerra Mondiale, trovandosi costretta spesso negli anni del fascismo ad una serie di compromessi. La Lattes aveva pubblicato anche romanzi, aveva pubblicato anche opere di argomento contemporaneo, e si era trovata anche più di una volta in difficoltà. Ricordo il caso clamoroso della querela nata intorno alla ristampa della Rivincita del maschio di Amalia Guglielminetti, che finì addirittura in tribunale. Mario Lattes fa della casa editrice una vera e propria palestra, nel senso che non si limita soltanto ad arricchire il catalogo anche di titoli non strettamente legati alla scuola, perché la Lattes è stata da sempre una casa editrice attenta soprattutto al mondo della scuola, ma anche proprio, dicevo, un luogo di confronto e di dibattito di idee. È significativo, per esempio, che nella casa editrice abbia, seppure per breve tempo, avuto sede anche una galleria pittorica, e che ci sia stato proprio, sia stato anche quello il luogo di incontro e di confronto per la nascita di Questioni.
La giornata si articolerà, dicevamo, su tre momenti diversi. Uno di questi vede anche un'attività che Mario Lattes intraprese dopo la guerra, insomma nel dopoguerra, cioè la sua attività di pittore. Che importanza ha avuto nella sua carriera?
Ma diciamo che le diverse attività a cui ha dato vita nel corso della vita Lattes sono in qualche modo complementari. Lattes concepisce la pittura, concepisce la letteratura, concepisce il ruolo di promozione culturale come degli strumenti diversi per portare in luce una stessa visione della realtà. I libri e i quadri non sono tra di loro, cioè rappresentano uno stesso paesaggio interiore, una stessa sensibilità e visione del mondo, caratterizzata da una forte tensione di tipo conoscitivo e dal bisogno di dare risposta agli interrogativi fondamentali dell'uomo che si sono manifestati in maniera esemplare, secondo Lattes, nel momento tragico della Seconda Guerra Mondiale e poi nella crisi novecentesca delle certezze e delle sicurezze delle ideologie. Per cui si tratta di strumenti tecnici diversi. Lattes è spesso definito come un quasi visto un po' come un dilettante. In realtà ha una consapevolezza notevole degli strumenti retorici e degli strumenti tecnici della pittura, ma per l'appunto sempre nell'ottica di modi di approssimarsi al nucleo profondo della sua visione della realtà.
C'è poi un altro momento appunto importante nella giornata di oggi, che è quello della dedicazione dei giardini di Piazza Maria Teresa proprio a Mario Lattes.
Sì, diciamo che questa è stata in realtà l'occasione intorno a cui l'intera giornata di oggi è stata costruita ed è un momento per noi della Fondazione Mario Lattes, un momento molto importante perché si tratta da parte della città di Torino del riconoscimento del ruolo e del lavoro che Mario Lattes ha svolto all'interno appunto di questa città, quindi rappresenta anche simbolicamente, diciamo, è stato collocato al centro della giornata e siamo molto felici che per l'appunto sia stato scelto un luogo anche vicino fisicamente alla vita di Lattes, alla sua casa torinese, un po' a metà tra quella che era via Po con il suo studio e poi la sua residenza privata. Torino ha avuto sempre un'importanza decisiva nell'opera di Lattes, qualche volta anche con un atteggiamento di tipo polemico, di insofferenza per le incomprensioni della città nei confronti della sua attività di artista, ma certamente sempre ben viva e ben presente. Parlavamo di questioni, noi di solito siamo portati a sottolineare soprattutto le collaborazioni, diciamo, straniere, quelle di maggior impatto su questioni, uscirono dei testi di Simone Weil, di Adorno, ma in realtà il significato più importante di questa esperienza è stato proprio quello di aver creato un tessuto culturale particolarmente vivo all'interno della città di Torino, con personaggi che poi diventeranno famosissimi per ragioni molto diverse tra di loro, ma che in quegli anni erano tutto sommato poco noti alle prime armi. Faccio soltanto qualche esempio. Ho citato prima, parlerà Viano. Viano ha partecipato a quell'esperienza, Barberi Squarotti, Eugenio Corsini, Oscar Navarro, personalità tra loro molto diverse ma tenute insieme proprio da Mario Lattes.
Grazie allora al professor Walter Boggione, che è il curatore appunto di questa giornata dedicata a Mario Lattes a Torino, questo convegno, poi la mostra e anche la dedicazione, appunto lo dicevamo poc'anzi, dei giardini di Piazza Maria Teresa appunto a Mario
Lattes. Grazie a voi.
Grazie di essere stato con noi. Chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi invito a rimanere in ascolto di Radio Vaticana Italia.